Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine.
Alla scoperta della tradizione, il lambrusco del fondatore di Cleto Chiarli. Metodo ancestrale per l'interpretazione di un grande classico. Cari amici di Cantine e Cucine, ben ritrovati da Laura. Agosto è scivolato via rapido ed è con grande piacere che riprendo il nostro viaggio alla scoperta dei sapori che hanno portato la Via Emilia a essere famosa nel mondo per le sue specialità. Siamo a metà settembre, mese magico per il vino, e voglio approfittare della temperatura ancora estiva per portarvi a scoprire uno dei vini italiani più conosciuti al mondo, il Lambrusco. Per questo motivo ci rechiamo già a Modena, dove andremo a incontrare uno dei nomi che più hanno contribuito a rendere grande quest'uva, quello della famiglia Chiarli. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin'. Senso del dovere, forte legame con la famiglia, rigorosa osservazione del disciplinare, rispetto per la tradizione, una cantina tecnologicamente all'avanguardia. C'è tutto questo dietro la qualità eccezionale dei Lambrusco prodotti dalla cantina Cleto Chiarli. I see trees of green, red roses too. Buongiorno a tutti, ci troviamo nella splendida tenuta Cialdini nel comune di Castelvetro, nel cuore della produzione del Lambrusco Graspa Rossa. Sono in compagnia di Anselmo Chiarli, che insieme al fratello Mauro ho già in mano le redini di una delle realtà aziendali più importanti di successo del territorio. Buongiorno Anselmo.
Buongiorno.
Anselmo, Cleto Chiarli è il nome di un uomo che ha avuto un'intuizione e ha creato un'azienda che poi ha scritto la storia del territorio in cui è nata, che è stata lungo il corso degli anni molto fedele alla tradizione, ma che non ha mai rinunciato all'occasione per rinnovarsi. Questa azienda in particolare ha il merito di aver esportato in tutto il mondo un prodotto che è proprio tipico di questo territorio, il Lambrusco. Ci vuoi raccontare la storia di questo successo?
Successo di un vino non lo fa una singola persona o una singola azienda, è la somma del lavoro di tanti agricoltori che producono uva e di tante cantine che poi, unite da un comune interesse e da una passione comune, sviluppano un vino. Questo diciamo, è un fatto generale che accompagna il successo di tutti i vini e tutte le denominazioni in Italia e all'estero. Entriamo nello specifico del Lambrusco, in merito. Diciamo, l'occasione è stata l'inizio di questo percorso, dove si può datare con l'attività di mio bisnonno Cleto, che è la testimonianza più antica della imprenditoria nel vino della nostra zona. Indubbiamente all'epoca ci saranno state altre aziende, altri produttori, ma poi nel corso dei decenni si sono estinte queste attività e quella che è sempre rimasta viva è stata l'azienda Chiarli che porta oggi il nome del fondatore. Tutto nasce attorno al 1860, prima direi, quando mio bisnonno Cleto insieme alla moglie e alla famiglia gestiva un'osteria nel centro storico di Modena, dove come tutti gli oste dell'epoca si produceva vino all'interno dell'osteria o nella retrobottega o nella cantina annessa e questo vino veniva venduto agli avventori. Cleto aveva questa passione di fare il vino, indubbiamente avrà fatto buono, migliore di altri, tant'è che oltre a venderlo all'interno della sua osteria, aveva cominciato già prima del 1860 a venderlo ad altri osti e fare un piccolo commercio. La data del 1860, la data testimoniata della documentazione storica, non è una data inventata nell'anno di fondazione, è la data in cui mio bisnonno trasforma l'osteria in una cantina vera e propria, e lì inizia la storia dell'attività vinicola indipendente. Poi, chiaro, poco fortuna, un po' con l'abilità, un po' la fortuna soprattutto di avere famiglia, avere sempre avuto una discendenza e al tempo stesso qualcuno che si è preso in carico questa attività, di generazione in generazione siamo arrivati ai tempi nostri. Diciamo, una delle caratteristiche che ha segnato un po' storia della nostra azienda è stata la propensione a fare conoscere il nostro vino al di fuori dei confini locali, tant'è che già alla fine dell'Ottocento abbiamo testimonianze di esposizioni, partecipazione a concorsi, di cui il più prestigioso, di cui abbiamo documentazione, è la Fiera Universale del 1900. Pensare all'epoca che un produttore di Lambrusco qui della zona avesse l'iniziativa di partire e portare i suoi vini a Parigi, direi che era già un fatto eccezionale. E di lì in avanti questo, diciamo, spirito non è mai mancato, e suo figlio Anselmo, poi mio padre, mio zio e oggi fratello ed io abbiamo continuato in questo tipo di educazione, in questo tipo di istruzione, di sensibilità, di attenzione a far sì che il nostro prodotto sia presente in Italia, ovviamente nella zona di produzione, perché è un elemento indispensabile per la notorietà del nostro marchio, ma anche nei mercati più lontani, e cercando sempre di portare il Lambrusco migliore di qualità e con tutte le caratteristiche di tipicità che oggi il consumatore apprezza e valuta.
Ad oggi abbiamo circa 100 ettari di terreno vitato che sono distribuite in tre zone agricole diverse, che sono le zone più vocate per la produzione dei classici vini DOC di Modena. La tenuta Cialdini, dove ci troviamo adesso, tenuta Belvedere e tenuta Sozzigalli. Quali sono le peculiarità dei terreni in cui si collocano queste aziende e che tipo di frutti producono?
Diciamo che la provincia di Modena è una provincia abbastanza ampia e che i cui terreni e le cui zone differiscono abbastanza, c'è una bella differenziazione tra la pianura e la collina o semicollina dove ci troviamo adesso, cioè la zona di Castagneto. Il terreno è diverso, ma soprattutto è il vitigno Lambrusco che si coltiva in questi terreni. Nel 1970 sono stati costituiti disciplinari di produzione e con una lungimiranza e una vedutezza, diciamo, modernissima, sono state identificate le zone idonee a coltivare ciascun vitigno di Lambrusco. Perché ricordare che il Lambrusco non è un singolo vino, ma è una famiglia di vitigni diversi, che sono sostanzialmente differenti uno dall'altro. Bene, nel 1970 il comitato che ha costituito le denominazioni d'origine ha intrapreso questa strada di determinare la zona all'interno della quale fosse coltivato il vitigno più adatto per quel terreno e quella zona. E diciamo che era già più o meno così, però è stato definito in maniera assoluta questa differenziazione. Sicché oggi abbiamo il Lambrusco di Sorbara, che è un DOC tradizionale, diciamo dal nome storico, che è coltivato solo in una zona a nord di Modena, dove ci sono terreni più freschi, più fertili, più idonei a ricevere un vitigno che si presenta, che produce delle uve estremamente profumate, che danno un vino molto profumato, molto leggero, dal colore vivace e soprattutto con un'elevatissima acidità, che fa diventare il Lambrusco un vino piacevole con le bollicine, diciamo, ha una similitudine molto elevata con gli spumanti di miglior nome. Altra zona è quella dove ci troviamo in questo momento, Rasparossa, la zona di Castelvetro, è una larga area che ha terreni più duri, terreni più rocciosi, con del sasso, con della meno humus, che sono particolarmente indicati per alloggiare un vitigno da cui uva è più forte, più rustica, che produce un vino più di colore, più di sostanza, e quindi diciamo abbiamo due zone principalmente, ho parlato solo di due in questo momento perché la nostra azienda ha così i suoi punti di forza nel Rasparossa e nel Sorbara. Poi esiste la terza zona, che è ancora più a nord di Modena, e dove si produce il Salamino di Santa Croce, che è il terzo DOC, che è un ottimo vitigno, che anche lì è un colore rosso scuro, produce un vino molto molto fine, con il quale si fanno degli ottimi prodotti anche da taglio e anche per altri utilizzi. Quindi diciamo abbiamo la possibilità con le tre DOC di sviluppare tipologie, tutte Lambrusco, ma con delle caratteristiche diverse che si possono poi adattare anche a cucine, a menù differenti l'uno dall'altro. l'altro.
Qualità e quantità in genere abitano luoghi diversi, ed invece uno dei vostri meriti più importanti è quello di preservare una qualità elevata nonostante la quantità di bottiglie prodotte, nonostante l'estensione dei vostri terreni. Qual è il segreto?
Il segreto è principalmente, non c'è un segreto, non ci vuole una gran passione, avere un orgoglio dei vini che si producono e soprattutto avere rispetto per la denominazione, per il vino che la tua famiglia produce e che ha dato il benessere a una famiglia. E soprattutto è anche avere rispetto di questa denominazione in relazione a quello che sono gli altri produttori che devono avere anche loro. Cioè, qui parliamo di un Lambrusco che non è tuo, ma è un bene comune. E quando si tratta di un bene comune bisogna trattarlo bene. Ma veniamo alla domanda. La domanda è grandi numeri e qualità. I grandi numeri non possono venire esploderti in mano in un anno, e allora diventa difficile la gestione del grande numero della qualità. Ma la nostra azienda ha 155 anni, è arrivata ai numeri vendendo una bottiglia all'anno di più dell'anno prima, arrivando a non perdere quel valore della cura e dell'attenzione della produzione. Poi diciamo c'è stata anche un'intuizione che abbiamo avuto anni fa, di costruire all'interno della nostra azienda agricola un'azienda dedicata solo all'altissima qualità, facendo fare un ulteriore passo in avanti la nostra produzione. Oggi abbiamo l'azienda Creto Chiarli che produce attorno al 1 milione di bottiglie, partita da 0 bottiglie, tutte con uve nostre, tutte la gamma che va dal Lambrusco ma include anche il Pignoletto. Vini che hanno avuto premi, successi, riconoscimenti inaspettati.
Un'ultima domanda. Adesso ti chiedo di descrivermi le qualità del vino che a te personalmente dà più soddisfazione. Quindi o perché è venuto particolarmente bene o perché magari prima di raggiungere il successo vi ha fatto faticare parecchio, eccetera. E dopodiché invece ti chiedo di descrivermi un vino che invece ha particolarmente colpito me e che ho voluto che fosse il protagonista della prima trasmissione dedicata al territorio modenese, ovvero il Lambrusco del fondatore.
Ma non vorrei doppiare esattamente la sua preferenza. Comunque, tra tutte le tipologie di Lambrusco, parliamo sempre delle tre che abbiamo nominato, cioè Sorbara, Raspadosa di Castelvetro e Salamino di Santa Croce, per noi sono tutti i nostri figli, tutti i nostri uguali, non c'è il numero uno, il numero due, il numero tre. Tuttavia il Lambrusco di Sorbara è il Lambrusco che per il modenese doc, cioè nato a Modena, è il Lambrusco tra virgolette, per cui questo è il vino che io amo, perché fin da bambino in famiglia si è sempre bevuto il Sorbara. È un fatto di educazione, di abitudine, ma anche di riconoscimento di una potenzialità di questo vitigno che è leggermente superiore agli altri. In particolare io amo il Lambrusco di Sorbara Premium, che è un Lambrusco prodotto con il metodo Chermat, ma allo stesso tempo sono molto orgoglioso di aver mantenuto nella produzione anche un Lambrusco di Sorbara rifermentato in bottiglia. Oggi, in un momento in cui il consumatore predilige tutti i prodotti naturali, autentici, questo diciamo è più che quello che si richiama la tradizione. Con le dovute diversità, comunque è una metodologia che veniva usata alla fine dell'Ottocento, quindi siamo nella totale tradizione e tipicità del prodotto.
Io ringrazio tantissimo Anselmo Chiarli e vi invito a scoprire lo spirito di Modena bevendo i suoi buonissimi Lambrusco. Grazie Anselmo.
Grazie. I watch them grow.
They're like much more. E la giusta miscela di amore per il territorio, cura delle materie prime e propensione alla ricerca che porta i vini di Chiarli ad essere allo stesso tempo genuini e sorprendenti, come nel caso del Lambrusco del fondatore, elegante e fresca bollicina che andremo ora a degustare con il nostro affezionato Maurizio, responsabile dell'Enoteca di Dozze Molese, nonché fresco papà. I'm Buongiorno Maurizio e ben ritrovato dopo questa pausa estiva.
Grazie, buongiorno a te e a tutti voi.
Degustiamo insieme il Lambrusco del fondatore di Cleto Chiarli.
Sì, partiamo immediatamente e notiamo cosa. Intanto questo colore splendido, direi cipolla di medicina, un bellissimo colore. Trasparenze, diciamo, non al top, ma c'è un motivo. Questo è un Lambrusco molto particolare perché è un rifermentato in bottiglia, quindi avremo naturalmente i lieviti sul fondo. E noi, da bravi conoscitori del vino, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo prima agitato la bottiglia in modo che i lieviti si uniformassero ovunque, quindi lo siamo andati a servire. Grazie a questo anche i primi calici serviti, che sono appunto i nostri, hanno questi lieviti, che comunque non ci dispiacciono nel bicchiere, assolutamente. È una sua caratteristica. Vediamo intanto che si è formata una spuma immediatamente importante, che poi è andata scemando. Questo qui è un sintomo di qualità nel vino, al contrario della birra invece che si deve formare e non andarsene nel tempo. Qui invece deve andarsene, se ne sta andando, e quindi qualità anche qui, una bollicina molto molto fine, numerosa e persistente. Quindi bellissimo dal punto di vista visivo. Ora facciamo l'esame olfattivo. Sentori di fragolina, piccoli frutti di bosco e viola. Caratteristiche proprio del Lambrusco di Sorbara, che caratterizza il vitigno principe di questo Lambrusco. Lo assaggiamo. Grandissima mineralità, mi è venuto spontaneo dirlo immediatamente perché è una sua grande caratteristica. Ripartiamo e facciamo la degustazione corretta dicendo che è un vino comunque secco. È un vino poco caldo perché l'alcol c'è ma non mi disturba. È un vino morbido, mi scende molto bene in gola, però appunto ritorniamo sulla sua caratteristica focale. La freschezza e la mineralità, due caratteristiche che distinguono questo vino e fanno sì che diventi uno dei principi assoluti e indiscussi della sua categoria. È comunque persistente in bocca, io non l'ho più assaggiato, ho parlato e sono qui ancora che lo percepisco. È un vino assolutamente pronto barra maturo da bere, cioè non è che avrà miglioramenti, perché è proprio così che lo voglio bere e che lo voglio conservare in cantina per al massimo un altro anno e mezzo, fino a che non uscirà la bottiglia successiva, la vendemmia successiva. Assolutamente un bellissimo vino, un bellissimo esempio di Lambrusco di Sorbara e di questa, diciamo, metodologia di produzione che viene avanti dalla storia, ecco. E a livello di abbinamenti veramente ci possiamo divertire tantissimo, dagli antipasti, allora aperitivo intanto va benissimo, e in un'estate calda come questa proprio berlo anche ghiacciato da aperitivo va benissimo. Poi che cosa? Diciamo antipasti, qualsiasi cosa grassa va bene, perché questa sua mineralità e questa acidità ci puliranno benissimo il palato. Tutti naturalmente i salumi della tradizione della nostra regione e dell'Emilia in particolare. Un brindisi.
Salute.
Salute.
Se è vero che il miglior modo di apprezzare un vino è quello di accostarlo alla giusta pietanza, questo vale ancora di più per il Lambrusco, un vino che da tradizione non può mai mancare sulle tavole emiliane. Torniamo quindi a Modena, dove andremo a farci ispirare e consigliare da Luca Marchini, chef stellato del ristorante L'Erba del Re, capace di reinterpretare con tutta la sua frizzante vivacità i saperi e i sapori della cultura gastronomica del territorio. Dalla campagna alla città per scoprire la cucina di un grande chef, Luca Marchini, che è il titolare del ristorante L'Erba del Re. Buongiorno Luca.
Buongiorno a te.
Aretino di nascita, modenese di adozione, per senso del dovere commercialista, finché a un certo punto decidi di seguire la tua più grande passione. Sei arrivato tardi, però poi non ti sei più fermato, non hai perso più tempo, adesso sei inarrestabile. Ti va di raccontarci la tua storia?
Ma credo che la mia storia oggigiorno sia la storia di anche tante altre persone, perché fondamentalmente sempre più capita che oggi la gente voglia cambiare modo di vivere e pensa appunto che entrare nella cucina, in una cucina e cominciare a cucinare possa essere appunto una svolta importante, personale e professionale. Perciò chi magari prima faceva altre tipologie di lavoro oggi si inserisce nel mondo della cucina e della gastronomia. Forse 18 anni fa, quando ho iniziato io, non era così, c'erano molti meno programmi televisivi, i mass media agivano decisamente meno, questo si parla del 98. Quando per la prima volta sono entrato appunto in una cucina, ero già diplomato, già laureato, dovevo iniziare, ma non ho mai iniziato l'apprendistato per fare, diventare dottore commercialista, però mi sono fermato prima perché mi sono accorto che probabilmente la cucina era quello che veramente mi interessava, era forse il mio scopo di vita lavorativa, professionale. E da lì è partita tutta un'epopea importantissima che ha cercato appunto di sviluppare le mie capacità professionali svolgendo attività in alcuni locali per me considerati molto importanti, comunque delle nuove scuole particolarmente essenziali per la mia formazione. Perciò ho lavorato a Modena, ho lavorato alla Locanda sulla Rolo, ho lavorato a Parigi, ho lavorato a New York, ho fatto tantissimi, tantissimi corsi di cucina, di pasticceria, un po' di tutto, panificazione, eccetera. Ho seguito diversi congressi, insomma, ho provato a non fermarmi mai. E ho sempre considerato infatti che come importante studiare, frequentare un'università, laurearsi per poi poter diventare, avere le basi per poter diventare dottore commercialista, è così importante studiare per poter cucinare una frittata, perché non ci sono storie. Da un punto di vista empirico lo abbiamo sempre fatto, ma il problema è sempre, nel caso di succedesse qualcosa, qual è la motivazione? Beh, tu devi sapere o non puoi non sapere. Allora lo studio ti porta poi anche a questo. Oggi è un concetto questo forse un pochino più assodato, perché la cultura gastronomica si sta evolvendo sempre di più nei confronti dei professionisti, e ti dirò anche nei confronti appunto di privati amatori. 18 anni fa era sicuramente diverso, non è un tempo poi così lontano, però sicuramente sono passati comunque 18 anni da quando per la prima volta professionalmente ho preso in mano una padella.
Tu nel 98 bussi alla porta di Bottura e nel 2003 hai già aperto il tuo ristorante. La domanda è facile, come hai fatto?
Incoscienza, semplice. 98 busso alle porte di Massimo, un Massimo sicuramente diverso, ma sempre un entusiasta clamoroso, proprio di quelli che ti prendono, che ti colgono, che cercano in qualche modo appunto di elettrizzarti con il loro carisma, ed è cioè, riuscito perfettamente, anzi io devo molto da questo punto di vista. Poi entri nella cucina di un Bruno Barbieri, che altrettanto è capace di conoscere la natura degli elementi, tanto da alla cieca quasi farti un piatto dei più buoni che tu abbia mai mangiato, oppure nella cucina di un Jean-Louis Nomicos in Francia, dove il rigore tecnico di basi classiche francesi, di capacità di direzione, una brigata di 25 cuochi, 20-25 cuochi, con una rigidità clamorosa, ma necessaria una cucina, beh, insomma, cogli anche da lui. E poi cerchi un luogo, cerchi una location, la trovi, è arrivato il momento, no, non lo so, sono pronto, non sono pronto, bisogna un po' buttarsi, ovviamente con certe basi pronte, con certe capacità già attive, ma una certezza uno non ce l'avrà mai. Perciò un po' di incoscienza, forse all'età di 32 anni, quando ho aperto il locale nel 2003, c'è stata sicuramente, un po' anche pagata, ma sicuramente se non avessi mai iniziato, forse non avrei raggiunto quei pochi traguardi, piccoli pochi traguardi, ancora pochi, che ho raggiunto fino ad oggi.
Ti ricordi qual è stato il primo piatto che hai completato, che ti ha fatto pensare, sono diventato veramente bravo?
E non l'ho ancora trovato, quello dove sono diventato veramente bravo, però ti posso raccontare quello in cui, che mi ha fatto, il piatto che mi ha fatto ragionare e che mi ha permesso di dire forse questa potrebbe essere in qualche modo una mia cucina, dove c'è sempre una linearità, quattro prodotti, quattro elementi in croce dentro un piatto. Sono i passatelli asciutti con ragù di pollo, uvetta cilena e un'aria al limone che omaggia la Romagna, da lì provengono i passatelli. E ecco, sono uno, due, c'è il pollo, c'è l'ovetta, c'è il composto per fare i passatelli e quest'aria al limone. Sono esattamente quattro elementi principali, se escludiamo sale, pepe, alloro e similari. E questi quattro prodotti basilari ma essenziali sono l'unione di... si uniscono per creare un piatto semplicissimo, ma delle tonalità di gustative e palatali veramente molto elevate.
C'è una materia prima in particolare che ti dà più soddisfazione in cucina?
Il pesce. Amo fare gli antipasti di pesce perché hanno una versatilità che è pazzesca e mi piace.
E invece quale ingrediente della tradizione gastronomica modenese ricorre più spesso nelle tue ricette?
Quasi tutte, o tanti comunque. Parmigiano reggiano, quasi scontato. Aceto balsamico tradizionale, aceto balsamico di Modena in generale, quasi scontato. Ma anche il lambrusco, d'altronde, cioè, è un abbinamento quasi diretto, in parte in cucina e in parte al tavolo, però sicuramente appunto il lambrusco. In tanti periodi dell'anno, anche estivi, zampone o cotechino vengono molto utilizzati. Ho sempre una crostata o comunque qualcosa che funge da crostata, perciò una marmellata del Mare Nebrusche e IGP, adesso non per fare l'elenco di tutti quanti i prodotti, però faccio fuori alcuni prosciutti al mese di prosciutto DOP di Modena, con il quale tra l'altro faccio un piatto tradizionalissimo che è uno i tortellini e l'altro appunto è la cotoletta alla bolognese portata in aria modenese. Una mortadella, per quanto possa essere di Bologna, ma viene fatta a San Prospero, la utilizzo e ne utilizzo tanti, cioè ci sono tanti prodotti che utilizzo in ambito modenese, ma che sono un po' un completamento di quelli che sono, di quella che è la mia proposta di territorio.
Tu affermi che un piatto non solo deve stimolare le papille gustative, ma deve anche stimolare una parte cerebrale. Tu in che modo pensi di raggiungere questo obiettivo?
Me lo chiedo tutti i giorni, non lo so, a volte guarda, veramente si fanno dei piatti che devono essere, io sostengo questo, come minimo devono stimolare le papille gustative, cioè devono essere almeno buoni, se poi entrano dentro e arrivano al cuore e alla testa, allora significa che hanno raggiunto anche l'emozione, però lì è purtroppo talmente soggettivo mangiare che dipende dalla persona, dal suo stato d'animo. Dipende ovviamente dal piatto, dipende dal luogo in cui si è, da chi te l'ha servito, come te l'ha servito, dalla musica che si ascolta, dall'ambiente, dalla sedia, dipende dalla giornata in sé per sé. E arrivare a un piatto il cui raggiungimento del livello palatale è elevatissimo, ma poi ti dà anche delle emozioni, è una cosa che può capitare oggi, non domani, con una persona, non con un'altra, con un piatto, essendo anche lo stesso piatto e avendolo preparato anche allo stesso modo. Ci sono diverse circostanze che incidono e spesso non sono gestibili da colui che prepara i piatti. Magari ci fosse una formula magica matematica, l'avrei già applicata.
Tu sei titolare di un ristorante, di una trattoria pomposa, di un servizio catering, di una scuola di cucina.
E faccio anche consulenza.
E fai anche consulenze. Progetti per il futuro?
No.
Oltre a mettere a posto l'ufficio?
consolidare quello che ho. Attualmente mi basta questo, poi ho delle idee sicuramente che, insomma, è come dire, oggi studi per arrivare a un progetto, ma quando hai visto che i meccanismi si sono già mossi per raggiungere l'obiettivo, pensi al progetto successivo. Perché altrimenti tra la conclusione del primo progetto e il pensiero del secondo passa talmente tanto tempo che 18 anni sono troppo pochi. Dopo ce ne vogliono altri 18 e poi altri 18. E poi viene in automatico perché insomma sono questi stimoli che provengono dai ragazzi che lavorano per me, dalla gente che frequento, dai clienti, dalle persone, dagli amici che si conoscono, che vanno a incidere sui tuoi stati d'animo, ma anche poi sulle tue riflessioni, sulle tue capacità anche stesse di capire quando è il momento di affondare su un progetto piuttosto che pensare ad altro. Ne avrei un paio, ma troppo riservati adesso. Okay. Nel momento in cui, guarda, sarei pronto a dirlo, però adesso sarebbe un flop.
Ok.
Anticiparlo.
Io oggi sono stata a Castelvetro in visita all'azienda Chiarli e a degustare i suoi ottimi Lambrusco. Nella tua carta dei vini, tra l'altro, l'azienda Chiarli è presente. E quindi non farai fatica a trovarci un piatto della tua cucina che si abbina perfettamente a questo Lambrusco.
Ti ho parlato prima dei passatelli asciutti con ragù di pollo vita cilena e omaggio alla Romagna con un'aria al limone che svanisce la prima forchettata. La seconda forchettata è solo di passatelli asciutti e il ragù e subito dopo un calice di Lambrusco.
E allora lo assaggiamo e vediamo se ti diamo ragione oppure no. Ti ringrazio, Luca.
Grazie a te più che altro. Ciao. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's course, Jane is in.
È la passione che traspare da queste parole, l'ingrediente essenziale che permette a delle materie prime già eccezionali di spiccare il volo e portarci a compiere incantevoli viaggi nel gusto. Nella prossima puntata ritorneremo in provincia di Modena per approfondire la conoscenza del Lambrusco di Sorbara, declinato però in chiave diversa. Ci accompagneranno il Lambrusco Rosé di Modena, spumante DOC metodo classico di Cantine della Volta, e Rino Duca, chef titolare del ristorante Il Grano di Pepe di Ravarino. Un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine. Here's the banker.